Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Sopra un tempo che fa chichi bom bom bom, mei tu anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé. Per portarci giù con sé, giù con sé. No, 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 ma noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce e poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo sorta, quella gonna è corta. Mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronti a portarti con sé, giù con sé. Siamo chiese aperte tarda sera, siamo noi. No, 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 noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, 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 noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi.
Ciao a tutti. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera parleremo degli effetti biologici delle onde elettromagnetiche, dei campi elettromagnetici 2G, 3G, 4G e ora 5G, gli effetti di queste radiofrequenze su tutte le forme viventi, quindi non soltanto gli esseri umani ma anche gli insetti e l'aumento di antibiotico resistenza nei batteri, e ne parleremo con un esperto, la dottoressa Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo del comitato scientifico dell'ISDE, e ci spiegherà che cos'è l'ISDE, sono i medici per l'ambiente, e anche blogger del Fatto Quotidiano. Tra poco ci colleghiamo con Patrizia Gentilini. E dopo aver ascoltato Levante con Tiki Bom Bom, quello che ascoltate ora è Franco Battiato, Corpi in Movimento, dall'album Campi Magnetici, I numeri non si possono amare. Battiato e Manlio Sgalambro. Si ricollega direttamente al tema di questa sera, gli effetti dei campi elettromagnetici su tutte le forme di vita.
Mentre, secondo il consueto modo di vedere, sono da tenere rigorosamente distinti i due casi, che l'uno o l'altro di questi corpi sia quello rosso.
E a proposito del 5G, vorrei anche annunciare che il 21 aprile si terrà un processo contro il governo d'Olanda e proprio sul tema del 5G. Il 5G è illegale, quindi una ingiunzione presentata dal gruppo Stop 5G Olanda contro lo Stato olandese, presentata il 25 febbraio 2020, si invoca una procedura di emergenza per fermare il lancio del 5G, ma di questo parleremo più diffusamente in un altro programma. E do il benvenuto a Patrizia Gentilini in linea. Mi sente?
Pronto? Sì, la sento. Buonasera.
Buonasera. Grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. E lei è membro dell'ISDE. E potrebbe dirci che cos'è questo istituto? Qual è il compito, la missione di questo istituto?
Dunque, guardi, ISDE è l'acronimo per International Society Doctors for Environment. Siamo un'associazione, un'associazione di volontariato che ha lo scopo essenzialmente di porre in luce quelli che sono le relazioni fra l'ambiente e la salute. È un'associazione che è presente in molti paesi del mondo, ma che è nata proprio in Italia una trentina di anni fa e che quindi, come dire, mette veramente ormai sotto gli occhi di tutti l'importanza e il ruolo dell'ambiente nel condizionare quella che è la salute umana.
Ecco, veniamo subito al tema di questa sera. Quali sono gli effetti biologici dei campi elettromagnetici? Quindi pensiamo al 2G, al 3G, al 4G e ora sta arrivando anche il 5G sulle nostre cellule.
Sì, sì, come associazione ci siamo interessati già da tempo del problema degli effetti dei campi elettromagnetici, in particolare del 5G, e sul nostro sito, che è www.isde.it, c'è una pagina dedicata a questo con tutta una serie di documenti che abbiamo prodotto, pubblicato, mettendoli a disposizione di tutti per spiegare un po' di che cosa si tratta. Allora, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, intanto dobbiamo dire che questi campi elettromagnetici, in particolare le radiofrequenze, sono qualcosa che si è creato solo dal secolo scorso, perché non esistevano ovviamente in natura, quindi i nostri sistemi biologici non sono coevoluti in presenza di questo tipo di radiofrequenze, e quindi stiamo pagando un prezzo sicuramente che non è neanche del tutto conosciuto. Sicuramente
mi scusi solo, sentiamo dei disturbi della linea. Lei sente anche, ci sono tutte pulsazioni ogni tanto, ma lei non sente nulla?
Dunque no, io purtroppo non sento nulla e sono comunque a un telefono fisso, sì. Quindi non saprei come poter migliorare la
connessione, la voce. Sì. No, continuiamo pure così, magari poi vediamo. Sì, 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 prego, continui pure, sì.
Sì, eventualmente se non sente bene magari me lo dici, cerco di parlare più lentamente magari.
No, è che si sentono delle pulsazioni, delle interferenze magnetiche. Molto strane. Io vorrei...
Vuole provare sul cellulare, io parlo in viva voce?
Allora, io direi di provare un attimo soltanto a fare un nuovo collegamento.
Perfetto,
vediamo se funziona, altrimenti vediamo altri sistemi. Mi va scusi bene. Soltanto un attimo, la richiamo subito. A tra poco,
perfetto,
a tra pochissimo.
Chiudo allora.
Sì, grazie, grazie. Sente? Pronto?
Sì, io sì. La sento.
Ora lei sembra che sente. Sia meglio. Speriamo bene, speriamo che
perfetto.
Non... Bene. Allora, torniamo, stavamo parlando appunto degli effetti biologici dei campi elettromagnetici su tutte le forme viventi. Quali sono questi
esatto.
effetti?
Esatto. Sì. Allora, gli effetti sono sia di tipo termico, quindi di riscaldamento, dei tessuti, ma anche sono quelli sicuramente anche più preoccupanti di tipo non termico, effetti però di cui non si tiene assolutamente conto. Per quanto riguarda i limiti di legge, questi si basano, e questa è la prima, diciamo, vulnus importante, solo sugli effetti di riscaldamento acuto dei tessuti. Mentre è ormai ampiamente dimostrato da decine, centinaia e centinaia di studi e di ricerche che i campi elettromagnetici alterano ad esempio anche quella che è la membrana cellulare, alterano i canali del calcio, producono delle alterazioni a livello del DNA con alterazioni della trascrizione del messaggio contenuto nel DNA, alterano quella che è anche proprio il tipo di conformazione spaziale delle proteine e soprattutto inducono uno stress ossidativo, quindi la formazione di radicali liberi che sono alla base di tantissimi processi patologici, ad esempio dell'invecchiamento cellulare, ma anche poi della malattie neurodegenerative, malattie metaboliche, per cui ormai abbiamo da studi epidemiologici e da studi di laboratorio conferma che l'esposizione a campi elettromagnetici induce danni alla barriera ematoencefalica, danni ai neuroni, aumento danni molto notevoli ad esempio alle gonadi, quindi aumento dell'infertilità, in particolare maschile, problemi di diabete, alterazioni del ritmo cardiaco, questo per parlare della specie umana, insomma della salute umana, ma poi anche tutta un'altra serie di alterazioni a livello delle altre specie viventi. Per cui noi viviamo in sintonia con l'ambiente, stiamo, direi che anche l'attuale crisi che stiamo vivendo con la col coronavirus è proprio l'emblema del fatto che la natura ci sta presentando il conto.
Sì. L'ICNIRP giura sul limite, sul famoso limite dei 61 volt metro, dicono che sono più che sufficienti. In Italia sappiamo che il limite è più basso, dovrebbero essere 6 volt metro, credo.
Sì,
esatto. Se non sbaglio.
I limiti in Italia, sì. Fortunatamente sono più bassi grazie al professor Livio Giuliani, che ancora all'inizio degli anni Ottanta, proprio in virtù, diciamo, di quello che sono il principio di precauzione, fece accettare per il nostro paese questi limiti. C'è però da dire una cosa, che purtroppo nel 2012 col governo Monti questi limiti, che prima erano puntuali, cioè non potevano essere mai superati, venivano misurati in intervalli di 6 minuti, in questi 6 minuti mai potevano essere superati, nel 2012, ripeto, sono invece diventati una media sulle 24 ore. Questo vuol dire, ha capito, che chiaramente dal momento che di notte il traffico è molto minore e le comunicazioni sono molto più ridotte, di giorno si può superare anche di molto anche questo limite, arrivare a superare anche i 60 volt metro, perché ormai vale solo come media sulle 24 ore, quindi la grande battaglia adesso è mantenere comunque il limite dei 6 volt metro e se possibile riportarlo come situazione non più come media ma come situazione puntuale.
Sì.
Però è veramente una corsa un po' contro il tempo, perché la spinta per innalzare questi limiti è molto forte.
Sì. Per quello che riguarda le onde millimetriche 5G esiste anche la problematica del fatto che non possiamo misurarle. Esiste un modo per misurarle l'intensità di queste onde? Perché...
Ma guardi, col 5G si apre uno scenario assolutamente anche diverso e nuovo rispetto all'attuale, anche perché si andrà ad aggiungere alle frequenze già in essere, per cui il quadro che si delinea è un quadro ancora difficile da prevedere. Fra l'altro, proprio per le caratteristiche di queste onde del 5G, non esistono ancora delle metodiche consolidate per la misurazione di queste frequenze che verranno utilizzate. Ci si deve avvalere di modelli matematici, quindi di qualche cosa di teorico, insomma, per cui il problema è sentito e per esempio poi ne parleremo, ma nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità uscito ad agosto, che per molti versi abbiamo criticato, però si pongono molti dubbi su quelli che sono gli scenari che si verranno a creare col 5G, perché si afferma che non è possibile formulare la previsione sui livelli di campo elettromagnetico, che sarà necessaria una revisione della normativa, che gli scenari sono molto complessi che si verranno a creare con livelli di campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell'uso delle risorse, delle bande di frequenza. Quindi gli interrogativi sono molti e si fa un po' un salto nel buio, per cui anche per le caratteristiche di queste onde, che sono diverse rispetto ad esempio a quelle dei telefonini, hanno una penetrazione molto minore, circa un centimetro, però non per questo possiamo considerarle innocue.
Sì. E poi c'è resta la problematica che non possiamo misurarle, quindi non possiamo neanche vedere se rispettano i limiti, ammesso che possano
esatto,
essere mantenuti
quindi,
dei limiti,
sì,
è assolutamente impossibile controllarli.
Esatto, sì, c'è anche questo tipo appunto di problema, per cui diciamo andiamo ad aggiungere appunto in una situazione già complessa in cui esistono già tante come dire evidenze di rischi per la salute umana, adesso parliamo per la salute, per l'esposizione a questi campi elettromagnetici, andiamo ad aggiungere un'ulteriore fonte che chiaramente ci crea molto, diciamo, molte preoccupazioni, anche perché comunque ancora una volta come dire, ovviamente sono le persone diciamo più fragili, oppure quelle che hanno particolari situazioni anche di elettrosensibilità, ed ovviamente gli organismi in accrescimento, quelli che pagheranno, come dire, il prezzo più alto di questa situazione.
Cosa sappiamo del rischio dell'uso di cellulare in gravidanza? Ci sono studi, ricerche che dimostrano...
Questo è un argomento. Intanto possiamo dire che sicuramente ci sono anche qui stati degli studi e la gente, le persone normalmente non hanno una percezione adeguata del fatto che il cellulare, l'uso del cellulare può rappresentare un rischio, nel senso che ormai è diventato un oggetto, come dire, totalmente familiare e viene dato anche ai bambini, viene dato con troppa leggerezza. Poi magari anche su questo possiamo fare delle considerazioni. Per quanto riguarda l'uso in gravidanza ci sono stati diversi studi e uno dei più interessanti è quello che è stato pubblicato nel 2017, che ha riguardato quasi 84.000 coppie madre-bambino, condotto in Danimarca, Corea, Olanda, Norvegia e Spagna. È stato diciamo indagato l'uso che la mamma aveva fatto del cellulare. In pratica, nelle mamme che avevano fatto un uso alto, elevato di cellulare, si è visto che i bambini presentavano dei disordini dal punto di vista del comportamento, in particolare erano affetti da quella sindrome che viene definita come sindrome della, diciamo, iperattività o deficit di attenzione. Quindi un comportamento, come dire, anomalo, ecco, una sindrome che è in aumento nei bambini e che diciamo, può essere anche fatta risalire al fatto che l'uso del cellulare in gravidanza altera la secrezione di ormoni, in particolare della melatonina, e questa agisce ovviamente sul bambino. Ecco. E comunque c'è anche un'altra situazione che ad esempio rimane molto da chiarire per quanto riguarda diciamo, i rischi dal punto di vista cancerogeno proprio per l'uso dei cellulari. Anche su questo ci siamo espressi con molta come dire, anche determinazione e franchezza, perché ad esempio sempre l'ultimo rapporto cui facevo cenno dell'Istituto Superiore di Sanità tranquillizza sull'uso del cellulare, quando invece ormai abbiamo evidenze epidemiologiche molto robuste che ci dicono che l'uso prolungato del cellulare, quindi oltre 10 anni d'uso ed oppure oltre 1640 ore di uso, aumenta il rischio di tumori cerebrali, in particolare il rischio di gliomi, e questo è stato e anche di altri tumori come il neurinoma dell'acustico ad esempio, e questo è stato riconosciuto con chiarezza anche in una recente sentenza del Tribunale di Torino. Per cui diciamo, siamo, anche questo lo trovate sul nostro sito, abbiamo fatto anche una petizione per chiedere che venga come dire, ritirato queste rassicurazioni che sono state fatte di recente, in cui si sono presi in esame solo studi che valutavano un'esposizione molto limitata, poco più di 2 anni, tanto per intenderci. È chiaro che se si prendono studi in cui l'esposizione è molto limitata, non si vede la comparsa di tumori, ma nel lungo periodo purtroppo questo rischio è documentato ed è assolutamente anche consistente, ecco, per cui il cellulare dovrebbe essere scritto come c'è scritto sui pacchetti di sigarette, usare con prudenza, assolutamente a viva voce, non usare in treno. Quindi noi non diciamo che non va usato assolutamente, ma che deve essere usato con assoluta, con alcune norme di giusto utilizzo, ecco.
Sì. Quando segnaliamo i rischi del 5G veniamo subissati di accuse di complottismo e regolarmente ridicolizzati. Addirittura ci dicono che siamo noi a dover dimostrare che le onde 5G sono dannose per la nostra salute. Cosa possiamo rispondere?
Ma guardi, mi sembra di vedere un film già visto, perché non vogliamo mai imparare dalle lezioni del passato, cioè ormai l'esperienza ci insegna che anche in tante altre situazioni, per tanti altri anche prodotti chimici o altro, non si sono ascoltate le voci dei ricercatori e degli scienziati indipendenti, e sottolineo questa parola, cioè persone che parlano senza avere conflitti di interesse. E la nostra voce, in questo caso, appunto, noi ci rifacciamo a studi pubblicati, studi di agenzie indipendenti, di istituti universitari, ci dicono e ci confermano che questi rischi esistono. Non ascoltare poi vuol dire pagare un prezzo, perché poi dopo magari si continua su una strada e quando poi ci si accorge che si è imboccato una strada sbagliata, come è stato, pensiamo, il problema dell'amianto, il problema anche che sono centinaia ormai gli esempi che possiamo citare, purtroppo poi le conseguenze vengono pagate per decenni, ecco.
Sì.
È chiaro che ci sono interessi contrapposti. Purtroppo, quindi da una parte l'industria e le compagnie telefoniche che vogliono imporre su questa, andare su questa strada, che però nel caso del 5G è una strada che modificherà radicalmente anche quello che è il nostro modo proprio di concepire la vita, le cose, le abitudini. E dobbiamo chiederci se veramente è questo che vogliamo, ecco, perché una società sempre più tecnologica in cui, ecco, tanto per intenderci, anche i pannolini dei bambini hanno il chip per avvisare quando il bambino è da cambiare, oppure i ciucci che si danno ai bambini, anche loro con un chip per controllare il respiro del bambino. Cioè, ecco, dovremmo chiederci innanzitutto se davvero abbiamo bisogno di tutto questo e se è questa la strada, un mondo così sempre più in cui deleghiamo alla tecnologia il controllo delle azioni anche più semplici, più normali, più della nostra vita, ecco. Per cui mi sembra che veramente ci sia bisogno di una riflessione, ecco, che purtroppo non vedo, per cui si è imboccata una strada, però c'è da dire che moltissime sono le città, le regioni anche in cui tutto questo comincia a essere messo in discussione e fortunatamente ci sono governanti che ci ripensano e che mettono la tutela della salute del loro cittadino al primo posto.
Come possiamo riaffermare il diritto dell'uomo a un ambiente non dannoso alla salute e cosa possiamo fare a livello della UE?
Intanto a livello dell'Unione Europea, approfitto del fatto che lei ha ricordato l'Unione Europea per ricordare una questione sulla quale anche non vedo attenzione da parte praticamente di nessuno, e cioè mi riferisco allo studio Moby Kids, uno studio finanziato quindi con soldi, con fondi pubblici europei, per indagare il rischio di tumori cerebrali nella giovane età. Si tratta di uno studio molto importante perché questo aspetto non è stato indagato da alcuni studi epidemiologici. Sappiamo che quanto più diciamo, è giovane si inizia l'uso del cellulare in età giovane, tanto più aumenta il rischio, però chiaramente nessuno aveva mai affrontato in maniera specifica l'argomento, per cui ancora nel 2010 è partito uno studio che ha interessato 14 paesi europei, finanziato con soldi pubblici, per indagare appunto i tumori cerebrali nell'età da 10 a 24 anni in relazione all'uso dei cellulari. Questo studio ha riguardato quasi 900 casi di cancro insorti fra i 10 e i 24 anni e quasi 2000 controlli sani. Questi sono gli studi cosiddetti caso controllo. Però lo studio è terminato nel 2015, siamo nel 2020, sul sito, uno può andare sul sito Moby Kids, si dice che si aspetta la pubblicazione dei risultati su una rivista scientifica, ma a me vengono molti sospetti. Possibile che dal 2015, che lo studio è terminato, al 2020 nessuna rivista l'abbia pubblicato? Lei crede che se i risultati erano tranquillizzanti non sarebbero già state sciolte le campane per dire che non c'era nessun rischio? Capisce bene che a me vengono molte paure, molti sospetti che questi risultati siano assolutamente non tranquillizzanti, ma li si tiene nei cassetti, e quindi sarebbe molto importante che l'Unione Europea dimostrasse di avere attenzione a quella che è la salute dei propri bambini.
Da 5 anni quindi praticamente i risultati non sono stati pubblicati.
Lo studio è terminato nel 2015, poi è chiaro che poi i dati devono essere elaborati eccetera, però ripeto, è stato condotto in 14 paesi con soldi pubblici. Mi chiedo cosa facciano e se la Commissione Europea si interessa della cosa, se i nostri rappresentanti hanno a cuore, anche loro avranno dei bambini, sarebbe molto importante sapere se noi diamo il cellulare a dei bambini di 5, 6, 8 anni, che effetti ci possono essere. Ecco,
una responsabilità altissima.
Si consiglia l'uso solo almeno dopo i 12 anni, quando... Per cui questo è un argomento che sarebbe molto interessante che venisse una sfida, che qualcuno dovrebbe raccogliersi e darsi da fare per capire come mai questi risultati non vengono pubblicati e non si ha nessuna anticipazione.
Sì. Ecco, come si chiama lo studio? Mi diceva?
Si chiama Moby Kids. Milano, Otranto, se lei digita appunto questi acronimi, Milano, Otranto, Bari, Imola, trattino, Imola, Domodossola, Savona, Kids,
bambini.
Kids.
Sì, sì. Non è possibile neanche a livello di parlamentari europei chiedere una trasparenza, trasparenza, la pubblicazione, disclosure è importantissimo in questi campi.
Certo, perché approfitto dello spazio di questa trasmissione per lanciare questo messaggio e per dire che qualcuno lo raccolga e si dia da fare per capire che punto è, perché almeno i risultati parziali in Italia, anche l'Italia ha partecipato insieme a 14 paesi,
anche l'Olanda,
sarebbe molto interessante saperli.
Anche l'Olanda?
C'è l'elenco di tutti i paesi, sì, per cui sarebbe molto interessante sapere qualcosa. Sì. E capisce bene, il fatto che non vengano pubblicati mi crea veramente molta preoccupazione. Però non ho risposto alla sua domanda.
No, senz'altro.
Che cosa possiamo fare?
Sì. Sì.
Era questo, no, che mi chiedeva.
Sì. Beh, comunque bisogna cercare di capire perché non ci sono dei risultati. certo, quindi si, ecco, si può, guardi, è un ottimo spunto per indagare ulteriormente.
Bene, questo è molto importante.
Sì. Sì, sì, assolutamente. E, vorrei passare a una nota, diciamo, un po' più positiva, nel senso che il vostro obiettivo è anche quello di parlare di prevenzione primaria. Oggi praticamente esiste solo la diagnosi precoce, è l'unica cosa che stanno facendo, che stanno organizzando. La prevenzione primaria che cos'è? Come possiamo promuoverla?
Guardi, certo, è una domanda cruciale, perché diciamo le parole, il senso delle parole viene confuso. Quando si parla di prevenzione tutti pensano alla mammografia, alla ricerca del sangue occulto, quindi a fare indagini di questo tipo, che in realtà diciamo sono esami in cui si va a ricercare una patologia che ancora magari non ha dato segni clinici, chiaramente, che è indubbiamente importante, ma non è la strada che noi come anche associazione vogliamo percorrere. La strada della prevenzione primaria vuol dire viceversa ricercare le cause delle malattie che ormai la medicina sembra che si sia dimenticata, insomma, di questo aspetto, perché tutte le risorse sono volte alla ricerca di cure, alla ricerca magari sì di diagnosi precoce, di strumentazioni o altro, ma ben pochi si interrogano sui motivi, diciamo, di questo aumento di patologie, in particolare tumorali anche nei giovani, ma anche di patologie metaboliche come il diabete o neurodegenerative. Pochi si interrogano, pochi ricercano le cause e ancor meno cercano poi di rimuovere queste cause. E le cause noi sappiamo ormai con assoluta certezza che vengono da questa, diciamo, sicuramente in parte dal nostro stile di vita, e questo è quello che ci sentiamo sempre dire, no? E sicuramente non bisogna fumare, avere un'alimentazione adeguata, eccetera, ma ben pochi però, come dire, pongono l'accento su quelle che sono le cause ambientali, quando sappiamo molto bene che vivere ad esempio in un sito inquinato, vivere in prossimità di inceneritori, di discariche, di centrali a carbone o via dicendo, comporta un aumento del rischio importante di tutta una serie di patologie, a cominciare dai tumori, ma anche alle nascite premature, ai bambini sottopeso, all'aumento dell'infertilità. Cioè, ormai abbiamo evidenza che la qualità dell'aria, del cibo, la qualità dell'acqua, cioè tutto ciò che non dipende da una nostra scelta di vita, perché non possiamo scegliere l'aria, no? che respiriamo o il suolo dove abitiamo, ecco, tutto ciò ha un'influenza assolutamente determinante sulla nostra salute. Però ecco, la prevenzione primaria era, come dire, come diceva Lorenzo Tomatis, che è stato il nostro maestro da questo punto di vista, un grandissimo ricercatore nel campo della cancerogenesi, la prevenzione primaria non porta onori, fama o denari ed è quindi negletta ai governi e alle istituzioni, perché se uno agisce sulle cause ambientali e quindi la gente diciamo poi sta bene, non ha bisogno, non si alimenta, quello che alla fine è di fatto il grande business anche ormai della medicina. Ma mettere il dito, come dire, su quelle che sono le cause ambientali, l'inquinamento e via dicendo, vuol dire mettere in crisi tutto quello che è il nostro sistema attuale dal punto di vista economico, sociale. Vediamo che questo è purtroppo, cioè, riuscito questo virus, ecco, adesso a fermare il mondo, ma diciamo le 12 milioni di morti per inquinamento ogni anno certificati dall'OMS a livello globale, quindi di morti premature dovute all'inquinamento, assolutamente lasciano il tempo che trovano e e ben poco viene fatto, ecco, da questo punto di vista.
Sì. Sempre una nota positiva, un'altra nota positiva, sono state lanciate le cosiddette giornate di disconnessione globale, i Disconnessi Day, ogni primo giorno del mese. Si invita a abbandonare ogni connessione wireless, quindi smartphone, cellulari e dispositivi vari non cablati, per essere disconnessi, per cercare di riscoprire un rapporto con gli altri, non virtuale, con la natura, passeggiare, staccarsi un po' da tutto. Può essere un'idea anche questa per riavvicinare le persone,
sì,
alla...
Credo assolutamente sì, che sia molto importante, ha capito, anche perché, come dire, mi sembra che noi siamo sempre meno padroni della nostra vita e delle nostre scelte, siamo sempre più condizionati. Adesso nel periodo in cui stiamo vivendo, perché chiaramente vivendo in Italia siamo veramente, sembra, in una situazione di assolutamente fuori del normale, tanto saprete che non possiamo uscire di casa solo se per motivi comprovati, per fare la spesa, oppure se dobbiamo andare in farmacia, oppure se dobbiamo andare al lavoro, ma tutto il resto, le relazioni sociali sono assolutamente da evitare, dobbiamo, ecco, e stiamo affrontando, spero, insomma, che gli italiani stiano, come dire, capendo che in questo momento, se vogliamo bloccare la diffusione di questo virus, dobbiamo assolutamente comportarci in questo modo. Io sono la prima a farlo, ecco, quindi questo è in questo momento siamo in una situazione molto particolare, ecco.
Di emergenza, emergenza sanitaria.
Esatto. Sì, 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 c'è proprio una situazione molto particolare. Ma diciamo, questo potrebbe aiutarci anche, come dire, a riflettere, a prendere in mano un libro, a trovare un modo di vivere, perlomeno a ripensare, ecco, a quelli che sono le nostre abitudini, i nostri stili di vita. Sembra il mondo, ecco, in questo momento, almeno in Italia, si è veramente fermato. Se vedete la televisione, le immagini delle piazze vuote, le strade assolutamente deserte, quindi siamo in una situazione molto particolare, ecco.
Sì,
spero
sì.
Che questo possa essere, come dire, un messaggio utile che ci fa capire che non possiamo continuare con un sistema, diciamo, che di fatto sta creando degli squilibri enormi a livello del pianeta, e quindi anche questa diffusione di questa epidemia, che purtroppo sarà certo l'ultima, dovrebbe farci capire che è, come dire, proprio la Terra, che il pianeta, che presenta il conto di questo, di questi disastri che stiamo creando. Ma temo che purtroppo anche questa lezione non ci servirà. E si aggiungerà le tante lezioni che non abbiamo saputo, come dire, da cui non abbiamo saputo utilizzare in senso positivo, ecco, questo sì. Purtroppo in questo caso non sono molto, come dire, ottimista.
Sì. È anche vero che nel momento in cui il sistema immunitario è più depresso, è più debole, siamo più facilmente soggetti a contrarre qualsiasi tipo di infezione, di malattia virale, batterica. Quindi
sì,
diciamo, l'effetto delle radiofrequenze, l'effetto dei campi magnetici è anche quello di indebolire il sistema immunitario.
Sì, anche questo, e ci sono ad esempio anche degli studi molto interessanti condotti, pubblicati su riviste mediche, che dimostrano, per esempio, su delle linee batteriche come l'esposizione a campi elettromagnetici faccia aumentare l'antibiotico resistenza, quindi induca delle alterazioni a livello dei batteri, aumentando appunto il rischio appunto dell'antibiotico resistenza, che è un problema enorme, perché chiaramente se gli antibiotici poi non hanno effetto, e questo si aggiunge a tutte le altre cause di antibiotico resistenza, gli allevamenti intensivi, l'abuso che si fa di questi farmaci, eccetera, ecco. e da questo punto di vista sicuramente anche, come dire, non possiamo certo escludere effetti delle radiofrequenze a livello dei virus. I virus vivono obbligatoriamente all'interno delle cellule e se le radiofrequenze creano tutte quelle alterazioni, inducono tutte quelle modificazioni che ho ricordato prima a livello delle cellule, è chiaro che anche i virus tanto diciamo ne possono risentire. Quindi cioè, questa situazione dovrebbe farci capire che dovremmo ci siamo fermati, ma poi dovremmo ripensare a come ripartire, ecco, a livello delle scelte dal punto di vista politico, eccetera. Da questo punto di vista, ecco, approfitto per dire che purtroppo ancora una volta, almeno in Italia, sembra che non si voglia capire come le cose davvero andrebbero impostate, perché per esempio le situazioni di emergenza servono per come dire, superare vincoli. Di questi giorni la notizia che la ministra dei trasporti italiana ha firmato un decreto per nominare 12 commissari e sbloccare 25 grandi opere fra strade, cementificazioni varie, ecco, e non è certo questo di cui abbiamo bisogno, insomma, ma questo non succede solo in Italia, ecco, mi viene in mente il libro Shock Economy di oltre 10 anni fa, perché è del 2007, della giornalista Naomi Klein, in cui spiegava molto bene in maniera documentata come ogni crisi, quindi che sia una crisi naturale, lo tsunami, oppure che sia una crisi finanziaria, una crisi sociale o lo stesso terrorismo, viene utilizzato per come dire, imporre quello che in tempi normali sarebbe difficile poter fare in una società democratica, e quindi purtroppo invece di imboccare la strada giusta si va sempre più velocemente.
Precipitiamo sempre più nel baratro in questo modo.
Esatto, sì. E quindi sì, questa è, ecco, vorrei che tutti riflettessimo su questo, perché è un libro, non so se lei lo conosce, però veramente da leggere. In
sto leggendo, periodo. Ho iniziato a leggere varie cose di Naomi Klein, e l'ultimo libro era sul clima, però devo dire che un po' mi sono fermata perché era abbastanza catastrofico.
Pesante
per una come me che insomma conosce molto bene il problema. Io da anni studio anche il problema dell'inquinamento, quindi non mi dice nulla di nuovo. Quello che trovo molto preoccupante è la reazione di indifferenza o addirittura di continuare a bruciare più fossili, a investire ancora di più nei fossili. E adesso esce fuori il 5G. Poi ho sentito che c'è questa proposta di in Italia, se si dovessero chiudere le scuole per lungo tempo, di avviare tutto un sistema di smart learning, quindi proprio diciamo all'opposto di quello che dovremmo fare,
esatto,
magari utilizzando il 5G, cioè siamo nell'emergenza e stiamo invece di correre ai ripari e di avere dei ripensamenti, noi insistiamo con inquinare ancora di più, con creare ulteriori problemi. Quindi queste sono cose molto molto preoccupanti, però
esatto,
noi naturalmente
esatto.
Andremo avanti, e io vorrei ringraziarla per la sua partecipazione stasera, per il lavoro che state facendo come ISDE, e seguirò naturalmente le vostre attività, e mi ripropongo di informarmi e di saperne qualcosa di più rispetto a questo rapporto, perché penso che se con denaro pubblico si fanno delle ricerche, degli studi così importanti, c'è l'obbligo di pubblicare i risultati e di diffonderli. Penso che questo sia un obbligo morale dal quale non ci si può assolutamente esimere.
Perfetto, sono io che la ringrazio molto, e davvero grazie, è stata un'ottima occasione per diffondere anche queste notizie che non sempre è facile trovare chi le vuole ascoltare.
Sì. Il vostro sito, per chiudere, può darci?
www.isde, quindi l'acronimo dell'associazione.it, e ci sono anche, che abbiamo pubblicato e pubblichiamo, dei position paper, cioè dei documenti con tutta la bibliografia, proprio ad esempio anche sul clima, su quella che è, sulle pratiche agricole, sui pesticidi, sulla qualità dell'aria, sull'energia, sui rifiuti, tutti i rischi legati ad una scorretta gestione dei rifiuti, dalle discariche agli inceneritori. Noi vogliamo mettere a disposizione di tutti, a cominciare dai cittadini, ma ovviamente anche degli amministratori, delle puntualizzazioni corredate, ovviamente basate su studi scientifici corredati dalla bibliografia, di persone che fanno tutto questo in maniera assolutamente volontaria, gratuita e senza alcun conflitto di interesse. Quindi non pretendiamo di avere la verità, però sicuramente mettiamo a disposizione di tutti le conoscenze scientifiche indipendenti. Questo è il nostro come dire, obiettivo.
E questo penso che sia la cosa più importante. Del resto abbiamo il giuramento di Ippocrate, e quando la medicina rispetta questi principi è veramente è assolutamente fondamentale, è indispensabile. Penso che il giuramento di Ippocrate dovrebbero farlo tutti, dai politici a chi fa finanza,
certo.
Dovrebbero farlo veramente, dovrebbe essere obbligatorio per tutti.
Sì, sì,
La ringrazio moltissimo e direi a risentirci. Buon lavoro.
Buona serata.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie. E ringrazio ancora il dottor Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo del comitato scientifico di ISDE Medici per l'Ambiente, blogger del Fatto Quotidiano. Questa sera abbiamo parlato dei campi elettromagnetici, del 5G e degli effetti biologici sugli esseri viventi. E qui si chiude anche il nostro programma di stasera, Libera la Radio, Radio Onda Italiana Amsterdam, con Silvia Terribili. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora e saluti a tutti.
È tutto il tempo che ho per rivedere il cielo. Ancora
avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili.
È chiaro, mi piace la sua sinteticità, è una promessa implicita. Sei
avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili.